L'ospite di oggi, a tra le righe, è ingegnere forestale, ricercatore presso l'Istituto Federale di Ricerca per la Foresta, la Neve e il Paesaggio a Cadenazzo, nonché chirologo. Do subito il benvenuto a Marco Conadera.
Buongiorno.
Eccoci. Allora, noi abbiamo questa pratica della parola dell'ospite tra le righe, quindi io direi, a me piace rompere il ghiaccio, Marco Conadera, che parola ci ha portato oggi?
Io ho portato la parola consapevolezza, che non è riferita alla mia parte forestale, anche se comunque la consapevolezza della natura, dei boschi è importante, ma piuttosto alla mia seconda anima di chirologo, vale dire di lettura delle mani.
Perfetto, sì, le avrei chiesto di specificare che cosa si intendesse esattamente con chirologo, perché...
Partiamo subito così?
Esatto.
Ah, d'accordo.
Sì, sì.
Allora però spieghiamo.
Esatto, sì, magari, ecco, per quello che concerne la lettura delle mani, chirologo non è il primo termine che viene in mente. Adesso me l'ero segnata, me lo sono perso, però come si chiama, Sara? Chiromanzia, la lettura delle mani. Qual è la differenza tra queste due?
Diciamo, la parola... La radice comune è chiro, che vuol dire mano. Si può utilizzare facendo della manzia, cioè della divinazione, della previsione del futuro, oppure fare un approccio più scientifico e parlare, fare il discorso sulle mani, su quello che le mani hanno come significato e quello che facciamo noi. Facciamo un'interpretazione delle mani per vedere le caratteristiche delle persone, i loro potenziali, i loro temi di vita e... renderli consapevoli di come sarebbe la loro versione migliore.
Ecco, quindi non è una pratica divinatoria.
Quindi non prevede il futuro, ecco,
non è. Noi ci distanziamo, anzi è il nostro problema che nel sentire comune, soprattutto quando si parla di linee della mano, si pensa sempre che si possa prevedere il futuro.
E questa chirologia, giusto, è una pratica anche quella antica, come la chiromanzia, questo fatto di leggere le linee della mano?
È una pratica assolutamente antica, sono nate assieme. Diciamo che la chiromanzia è una derivazione della chirologia. In antichità si avevano pochi strumenti per conoscere la natura, per conoscere se stessi. Ci si basava molto sulle leggi dell'universo, sull'interpretazione di cosa succedeva. La mano è un ottimo specchio di quello che non siamo, che noi siamo, perché ha la maggior parte dei terminali nervosi che partono dal cervello finiscono nelle mani, per cui tutto quello che noi filtriamo dal cervello come pensieri, come emozioni, come esperienze, anche traumi, vengono registrati nella mano ed è lì che noi vediamo quello che noi siamo leggendo le varie componenti.
Quindi
della mano.
Quindi possiamo dire che la mano racconta un po' la nostra storia?
Assolutamente, tutto viene registrato nella mano. Abbiamo delle inclinazioni di base già quando nasciamo, abbiamo dei temi natali e poi man mano che noi viviamo si forma la cosiddetta personalità, che è proprio la forma della mano, il rapporto dita-palmo, il volume delle varie componenti della mano, e questo ci permette di capire a che punto è la persona nel suo percorso di vita.
Beh, interessante.
Beh, certo, interessante. Io invito il pubblico, perché proprio anche per sgomberare questi malintesi, no? Che la chirologia non è la chiromanzia, non vuol dire che uno sia più serio o meno serio degli altri, ma semplicemente sono due modi di affrontare la mano, la persona, la sua vita, perché la chirologia affronta quello che una mano può raccontare, ma e la scienza dove la mettiamo?
Allora, torniamo indietro un passo quando le due discipline si sono separate. Quello che noi vediamo, per esempio, io faccio sempre l'esempio della linea della vita, perché è quella che più di tutte stuzzica quanto vivo.
Mano destra o sinistra linea della vita? Perché poi si dice che ci siano, che la sinistra sia il passato e la destra il futuro.
Ci sono diverse interpretazioni. Allora, partiamo ancora dal cervello. Noi abbiamo due emisferi. Uno è preposto alle emozioni, a certe cose meno razionali, è l'emisfero destro, e l'altro è l'emisfero sinistro, più razionale, eccetera, eccetera. quando noi arriviamo nelle mani, i nervi si incrociano, per cui nella mano sinistra noi vediamo quello che abbiamo registrato nella mano destra, che sono le emozioni, la parte più femminile, più passiva, eccetera, eccetera. E quindi per noi, nella nostra scuola di chirurgia, la mano sinistra è quello che noi siamo veramente, intimamente. La mano destra, la parte più razionale, più maschile, più attiva, è quello che noi facciamo vedere agli altri. Quando usciamo dalla porta di casa, noi ci comportiamo in una maniera... Se dobbiamo comportarci in maniera molto differente, le due mani cambiano.
È per quello che si saluta con la mano destra, quella più esposta.
Dipende dalla tradizione. Comunque noi, appena salutiamo qualcuno, capiamo subito il suo temperamento, perché la forma della mano, quanto stringe, la forza, il volume, sì, è caratteristica del temperamento della persona.
Brano musicale, abbiamo Nina Zilli, mm-hmm, questo brano Riprenditi le lacrime, un brano del 2015, dura 3 minuti e 17, ve lo dico perché in questi 3 minuti magari può sorgere in voi più di una domanda che potete rivolgere direttamente al nostro ospite Marco Conedera, che ha portato la parola consapevolezza.
Marco Conedera, ci siamo fermati sulla questione linea della vita. È malinterpretata questa linea della vita.
Intanto spieghiamo ancora, magari per chi si fosse sintonizzato, non voglio spaventare nessuno, stiamo facendo divinazione in questo momento, che Marco Conedera, ingegnere forestale, ricercatore all'Istituto Federale di Ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio, fra poco andrà in pensione e fra poco coltiverà questa sua grande passione, che è la chirurgia. La chirurgia si basa su lo studio, l'analisi delle mani, che perché è molto bello quello che ci raccontava prima, che le mani non sono mai le stesse, che raccontano un po' la nostra vita, magari una linea nuova che vediamo magari dall'oggi al domani racconta magari anche un passo nuovo che abbiamo fatto, che abbiamo compiuto, non necessariamente drammatico.
Diciamo che le linee principali sono date, possono cambiare in certi dettagli, ma poi la sostanza resta. E noi diciamo sempre: tutto quello che ci succede è esperienza, non c'è niente di giusto, di sbagliato, serve come palestra di esercizio. Uh-huh. Per tornare alla linea della vita, la utilizzavo per fare l'esempio di come la chiromanzia è comunque a origine dalla chirologia, uh-huh, perché quello che noi vediamo sono delle tendenze, delle predisposizioni nella mano. Se noi abbiamo una linea della vita corta, non vuol dire che vivremo poco, ma vuol dire che avremo una vita molto intensa. La linea della vita corta vuol dire poco contatto coi bisogni del proprio corpo. Mm-hmm. È come avere una macchina, un'automobile, che non ha la spia della benzina. No, si va, mm-hmm, finché non c'è più benzina, ma non ci si accorge che si sta diventando stanchi, che si è sotto
stress. Che si è in riserva.
Mm-hmm. Che si è in riserva. Ed è tipico di chi fa degli sport molto intensi, di chi ha bisogno di adrenalina per queste cose. È ovvio che chi ha questa tendenza avrà più probabilità, proprio per sua scelta di vita, di come si comporta, di avere poi un problema, di doversi fermare a recuperare il proprio corpo, eccetera, eccetera, piuttosto che uno che sempre e regolarmente fa uno sforzo, poi fa un riposo, poi riprende e poi si fa un altro sforzo. Quindi ci sono delle tendenze. Chi ha puntato sulla chiromanzia in India, erano soprattutto i Rom, che poi si sono diffusi in tutta Europa, conoscendo questi principi, avevano piuttosto gioco facile poi con le persone, interagendo e conoscendo un po' le informazioni delle mani, a dire certe cose piuttosto che altre.
Invece la chirologia è lo studio della morfologia della mano, volto ad avere un'istantanea, una fotografia di quali sono i temi della propria vita e su cosa lavorare, quindi acquisire consapevolezza per cercare anche di conoscersi meglio.
Noi abbiamo i 3 piani di lettura. Il più importante, ed è quello che ci distingue un po' dalla chirurgia tradizionale, perché è stato scoperto recentemente in America, è la lettura delle impronte digitali. Le impronte digitali sono immutabili, quindi lì è il piano di vita che noi abbiamo, i temi di vita, i nostri potenziali, le nostre difficoltà, i nostri temi che ci rendono sempre la vita sempre un po' più problematica, e questo dalla nascita lo abbiamo e questo resta.
Non ci scappa, non possiamo scappare.
No, è un po' come un videogioco, sono quei temi che dobbiamo risolvere durante tutta la vita. Si inizia col primo livello, si impara a gestire quello, poi arriva al secondo livello man mano che diventiamo adulti, che abbiamo famiglia, sempre un livello superiore, ma ci accompagnano tutta la vita. Per risolvere questi problemi abbiamo una carrozzeria, cioè la forma della mano, un certo temperamento, e abbiamo delle energie, la linea del cuore, come noi viviamo, che energia abbiamo che mettiamo nelle emozioni, la linea della testa, che energia mettiamo nel nostro mentale, come abbiamo detto, la linea della vita, quanto siamo legati al corpo, alla famiglia, alle tradizioni. E mettendo assieme tutto questo si capisce quale strumento la persona ha per affrontare i suoi temi di vita.
Interessante. C'è un ascoltatore che scrive: mi soffermo su quanto detto dal vostro ospite, il nostro ospite, lo ricordo ancora, è Marco Conedera, e dice se sullo stringere la mano,
darsi
la mano, la destra, la sinistra, eccetera, abbiamo detto che la destra è la più esposta in genere, e lui dice se saluto un muratore non è la stessa cosa rispetto a quando saluto un estetista. Davvero, chiede questo ascoltatore, si può misurare il carattere di una persona quando in realtà sono solo particolarità professionali che hanno sviluppato un altro contesto muscolare?
Ha perfettamente ragione l'ascoltatore. Si tratta di temperamento più che di carattere, e dobbiamo pensare qual è il temperamento che porta una persona a fare il muratore piuttosto che un estetista. Quale caratteristiche deve avere qualcuno per appassionarsi a essere muratore, e quale altre caratteristiche e altre proprietà deve avere qualcuno per diventare estetista, e poi la mano diventa lo specchio di questo. Detto questo, ci sono dei muratori che hanno la pelle molto fine, ci sono dei muratori che hanno la pelle molto secca, a dipendenza poi di quali composizione di elementi e di personalità ha nella sua anima.
Sono le 14:54, allora c'è un brano musicale che programmato e richiesto da Marco Conedera, che è un brano di Michel Fugain, Une belle histoire. Io la manderei in onda, poi farei un breve commento prima poi di andare verso le notizie delle 15. Michel Fugain, Une belle histoire, e Marco Conedera, le storie si trovano, come ci stai raccontando, sulle mani, attraverso la chirologia, che insegna anche questo, a conoscere o a riconoscere delle storie attraverso le linee delle mani. Non è, lo ripetiamo, chiromanzia, ma è chirologia.
Esatto, e questa canzone ispira proprio il fatto che tutto quello che ci succede nella vita lo attiriamo per risonanza, e tutte le esperienze vanno ad arricchirci, e dobbiamo capire, essere consapevoli di come gestirle.
Questo è un problema. È il grosso problema.
È la chiave di tutto, diciamo.
Infatti sono spesso queste cose, lo si dicono, ce lo raccontava anche prima, di come in fondo nella vita siamo chiamati a risolvere, no? A imparare a risolvere i problemi. Allora all'inizio arrivano quelli semplici, poi una volta risolti quelli semplici la situazione si fa più complicata. Insomma, come diceva mio nonno, l'è mai finita.
Ecco. Siamo sempre nel cammino, e detto questo, la chirologia è uno degli strumenti, ce ne sono tantissimi, e non è una volta che abbiamo letto le mani che possiamo sentirci arrivati, e il percorso poi tocca a noi farlo.
Certo, e questa è una garanzia comunque. Marco Conedera, ci sentiamo ancora dopo le 15, il pubblico può intervenire. È bello chiacchierare oggi pomeriggio con Marco Conedera, che è veneto ingegnere forestale, ricercatore all'Istituto Federale di Ricerca per la Foresta, la Neve e il Paesaggio, e chirologo. Spostiamo un po' l'attenzione proprio alla professione, perché la chirologia farà parte soprattutto della seconda parte o terza parte della sua vita. Adesso lavora ancora, diciamo, nei boschi. Ecco, interessante, perché unisce il suo lavoro, in fondo, e la persona che è lei, come si è descritta, anche le sue passioni, unisce la scienza forestale con una visione, diciamo, un po' filosofica del bosco. E le sue ricerche sono interessanti sugli incendi, l'interazione quindi tra uomo e natura, e il suo approccio, io lo metterei tra virgolette, narrative, che ci aprono comunque degli universi abbastanza, dei mondi inediti, perché non siamo più abituati a vedere il bosco e la natura in un certo modo.
Ma infatti quando da giovane avevo iniziato il percorso alla sede principale del nostro istituto di Zurigo, la mia ambizione era quella di potermi occupare dei temi specifici del sud delle Alpi, da dove io provengo, e quindi abbiamo avuto con i miei colleghi, il piccolo gruppo di Cadenazzo, la fortuna di poter creare una sede dell'istituto al sud delle Alpi. Prima eravamo a Bellinzona, poi a Cadenazzo, per occuparci specificatamente dei nostri problemi, il castagno, il fatto che qui abbiamo la maggior parte degli incendi in Svizzera. A poco sono entrati anche i problemi legati alle nuove specie invasive e le nuove malattie che arrivano. E questo ci ha permesso di capire anche come certi temi devono essere assolutamente legati alla cultura e alla storia di una regione, perché il fuoco da noi è sempre stato usato per pulire i pascoli, così, quindi capire la funzione anche simbolica e tradizionale di questo elemento, e poi capire come deve essere gestito in maniera di avere i lati positivi, se ce ne sono, ed evitare i lati negativi. Questo vale anche per le nuove specie che arrivano, un po' per tutto. È stato un approccio, diciamo, che ci siamo dati proprio come filosofia di lavoro.
Ecco, quindi il fuoco come elemento che appartiene alla natura da non demonizzare, se ho capito bene, questo era lo scopo. Ecco, e come io mi chiedevo un po', come si coniugano queste due professioni, queste due discipline nella vita, nel quotidiana, quella di ingegnere forestale e poi quella di chirologo?
Ma diciamo, alla base, per quanto mi riguarda, il mio approccio è stato quello di voler capire come funziona. Mm-hmm. Capire come funziona il bosco, capire nel caso degli incendi da dove vengono, cos'è che favorisce gli incendi, quali sono le problematiche, perché ce ne sono, legate agli incendi, soprattutto in un territorio come il nostro, dove il bosco ha la funzione protettiva, l'incendio che compromette la vitalità del bosco ci priva di questa funzione protettiva, mm-hmm, per un certo periodo, e questo è un problema. E quindi arrivare a capire un po' tutto attraverso l'approccio scientifico di ricerca, e poi questo riuscire a trasferirlo sulla chirologia, per me è stata veramente di grande interesse e di grande passione la cosa.
Ci sono delle affinità, scusa Aneva, tra le due dimensioni?
Sì, perché...
O tra le due passioni?
La chirologia è assolutamente... tutto molto logico, ci sono dei principi, ci sono dei settori della mano ben definiti.
Come i rami di un albero.
Esattamente, ci sono ogni dito al suo significato, al suo elemento, alla sua mitologia, ogni dito dà energia al monte sottostante, alla parte della mano sottostante, e bisogna cercare di incastrare tutto in maniera che la logica non sia mai... violentata, cioè che sia tutto coerente, e questo presuppone tantissimo studio. La nostra formazione dura 3 anni e tantissima pratica, perché poi sono le persone con i loro feedback, con i loro commenti, mm-hmm, con i loro racconti che ci fanno capire i dettagli, se siamo sulla strada giusta, se bisogna interpretare differentemente, perché la chirologia è anche molto in evoluzione, perché ogni contesto è differente.
Contesto
è differente se
culturale.
Esatto, se io leggo adesso la mano a un giovane, mm-hmm, è totalmente differente se io penso a come ero giovane io. Avevamo totalmente altre esperienze di vita, altre possibilità. Se io leggo la mano a un americano, mm-hmm, dovrò fare delle metafore totalmente differenti a un europeo. A me è già capitato di leggere... di avere nei nostri workshop persone che vengono dall'Oriente, che hanno una base culturale e delle esperienze di vita e dei valori totalmente differenti, per cui certe parole e certe esperienze hanno tutta un'altra valenza. Quindi bisogna veramente riuscire a calare nella realtà.
Quindi non si può parlare di linguaggi universali qui?
È un linguaggio universale che va però declinato a seconda, perché ognuno poi capisce secondo la sua esperienza, ovviamente.
Le piace questa canzone di Jovanotti, Occhi a cuore?
Non la conosco.
Però il titolo.
Certo, certo.
Il titolo, diciamo che si adatta, no?
Molto.
A quello che stiamo dicendo.
Molto.
Anche...
Molto. Apertura anche con gli
esatto.
Occhi.
Marco Conedera, ingegnere forestale e chirologo. Ecco, riflettendo con Sara questa mattina, ci dicevamo in fondo, mani e bosco hanno tante cose in comune. Per esempio questa associazione con qualcosa di oscuro e minaccioso. Per tanto tempo il bosco è stato sinonimo di un luogo incolto dove si nascondono i pericoli.
Oscuro, da esatto, cui difendersi.
Esatto. E allo stesso modo la pratica della chirologia spesso viene confusa con una pratica esoterica un po' oscura, quindi forse ciò che unisce, ciò che l'ha chiamata ad occuparsi di queste due discipline è l'ignoto?
Sì, cioè la sete di capire meglio, di conoscere, è proprio questo. Noi abbiamo paura tendenzialmente di quello che non conosciamo, perché non riusciamo a gestirlo, quindi non sappiamo neanche quali possono essere le conseguenze. E lo vediamo tantissimo anche chi si approccia alla chirologia, quando poi capisce cos'è, spariscono tutti i timori, perché capisce che è semplicemente un aiuto a conoscere se stessi. Una cosa che diciamo sempre quando abbiamo i gruppi, ma anche quando faccio delle letture per gli amici, quello che io ti dico tu lo sai già, lo senti da qualche parte, perché noi siamo consapevoli, assolutamente consapevoli sia dei nostri limiti sia dei nostri potenziali. Ogni tanto ci crediamo, ogni tanto ci crediamo meno. Quello che fa il chirologo è te li mette lì in ordine, ti fa capire da dove viene questa sensazione, come mai hai questa sensazione, come potrebbe essere se riesci a gestire questa cosa e questa, quest'altra, e quindi ti dà semplicemente una visione più chiara di quello che tu sai già di te stesso. Non diciamo nulla di nuovo e nulla di stravagante.
Allora, il bosco potremmo dire, Marco Conedera, come la mano porta memoria. Cosa significa allora in pratica leggere la memoria di una mano, leggere la memoria di un paesaggio? E ancora, non è mai corretto fare troppe domande, ma poi le riprendo. Dovremmo recuperarla o lasciarla andare, questa memoria? Come funziona?
La memoria è molto utile nella misura in cui non crea nostalgia, ma crea base di conoscenza per poter andare oltre.
Per capire meglio il presente.
Esatto. Quello che noi facciamo quando studiamo il bosco, quando tu entri in un bosco da professionista, capisci da dove viene, cosa è successo e capisci qual è la sua traiettoria, quindi quali sono i problemi che possono esserci, quali sono i correttivi che bisogna fare per diversificare i problemi. Addirittura quando noi andiamo a carotare un albero, cioè a guardare gli anelli degli alberi, lì c'è proprio tutta la storia, anno per anno, addirittura ogni tanto, stagione per stagione.
Come una mano.
Di quello che ha vissuto.
È la stessa cosa.
L'analogia è perfetta.
Incredibile.
È più preciso l'albero della mano,
sì,
devo dire.
Sì, d'accordo.
Comunque, se si sa leggere, si sa capire e si sa poi gestire.
E cosa vuol dire, lo chiedo all'ingegnere forestale, gestire un bosco nel XXI secolo e se sia ancora possibile farlo senza violarlo?
Allora, io sono contento che tra poco, tra un mese e mezzo, sono in pensione adesso.
Ah, questa proprio? È,
sì,
una
sì,
cosa
siamo
velocissima.
Perché la cosa è diventata molto complicata, perché le variabili si moltiplicano. Abbiamo la variabile climatica, che il clima sta cambiando e noi dobbiamo pensare che gli alberi sono esseri molto longevi, quindi il materiale con cui lavoriamo adesso era abituato al clima degli anni 70, degli anni 50, ed è invecchiato e fa molta fatica a sopportare le siccità. Addirittura il castagno, che è la nostra specie più diffusa, con le estate torride che ci ritroviamo senza precipitazioni, soffre parecchio. Poi arrivano le nuove malattie, abbiamo vissuto il cinipide, ancora prima abbiamo avuto il cancro, sta avanzando il mal dell'inchiostro. Abbiamo veramente tantissime variabili che ci causano sempre nuovi problemi. A tutto questo va aggiunto che per il forestale, che dovrebbe poter rinnovare il bosco attraverso dei tagli di sementazione eccetera eccetera, diventa sempre più difficile, in quanto abbiamo anche fuori controllo l'equilibrio ecologico. Abbiamo tantissimi ungulati, soprattutto cervi, che annientano qualsiasi tentativo di fare rinnovazione naturale nel bosco, e questo sta diventando per i miei colleghi
un disastro. Veramente. Però
allora non è mai un disastro, no. Noi siamo qui per risolvere i problemi,
certo.
Però la domanda è come si fa,
esatto,
nel XXI secolo
non è rispetto,
diventa sempre più difficile.
Tornando alla domanda e alla riflessione che facevamo io e Eva questa mattina, no? Il bosco è stato per secoli visto come un luogo scuro, misterioso, da cui difendersi. Ecco, oggi invece cos'è? È un rifugio? Per alcuni è un rifugio quasi sacro.
Ma diciamo, l'idea di base per una nazione montagnosa come la Svizzera è che senza bosco la Svizzera non sarebbe abitabile. Adesso vediamo anche qui col riscaldamento, probabilmente come con causa principale, quanto le montagne sono diventate fragili, quanto abbiamo problemi. Ecco, immaginare oltre a questo anche la mancanza di una protezione diretta del bosco sarebbe veramente molto impegnativo. Diciamo che i boschi che abbiamo adesso non sono più i boschi naturali, li abbiamo gestiti, abbiamo un'eredità per esempio del castagno che è millenaria, che adesso dobbiamo trasformare in boschi più resilienti al cambiamento climatico, così. Vengono gestiti e non fanno paura, però devono essere appunto sempre seguiti.
Qual è l'ultima domanda che facciamo a Marco
io
con
Edera? Io ho una doppia domanda.
D'accordo.
Sono curiosa. Allora mi chiedevo qual è stato il primo approccio con la chirologia e se la lettura che le è stata fatta coincide con quello che lei sente.
Allora, il primo approccio è stato suggerito da mia cognata, che purtroppo adesso non c'è più, ma lei mi ha sempre portato a fare. Io sono aperto a tutto. Mm-hmm. Lei era molto interessata, era anche molto sensitiva, quindi tutte queste cose le interessavano. E mi ha mandato da un chirologo attivo qui in Ticino, ad Ascona, a farmi leggere la mano. Io non sapevo cosa aspettarmi. E devo dire che la lettura della mano che mi ha fatto mi ha descritto anche nelle cose più mie, più intime, in maniera perfetta. Io avrei firmato questa lettura, e mi ha permesso di capire perché ero così appassionato al mio lavoro, perché era esattamente quello che la mia anima avrebbe voluto che io facessi. E da lì via, di nuovo, lo spirito del ricercatore. Io cercavo sempre qualcosa che mi mettesse in contatto anche con le persone, non solo con la natura. Ho chiesto a questo chirologo se fosse possibile avere dei corsi. Lui ha detto che faceva dei weekend in cui si poteva cominciare a vedere le cose. Abbiamo frequentato uno di questi weekend e poi è partito un corso annuale, che è stato il primo step. Poi siamo andati con una mia collega che ho conosciuto a questi corsi, siamo andati in Svizzera interna, abbiamo completato la formazione.
Marco Conedera, per concludere, io so che a breve ci sarà un workshop per tutti quelli che magari sono rimasti incuriositi da questa pratica della chirologia.
Sì, allora, come detto, io per intanto non pratico, ma con la mia collega, il cui sito è analisi delle mani tutto attaccato.ch, organizziamo dei workshop di una giornata dove non solo a gruppi facciamo delle letture condivise delle mani, ma anche spieghiamo un po' come funziona, andiamo nel dettaglio, in maniera che ognuno possa entrare nella sua energia e seguire. Il prossimo sarà il 5 luglio a Cadenazzo, ma chi lo vuole, vuole sapere di più, basta che
ripetiamo il sito, solo la parola che poi uno
analisi
mette
delle mani,
basta,
tutto attaccato
lo
poi dovrebbe uscire
delle mani,
la mia collega.
D'accordo. Bene, grazie Marco Conedera, buona vita
e buon ignoto.
Grazie a voi.